che lui è meraviglioso. E se hai delle parole profetiche, non ti trattenere.
Io ricevo qualcosa. Mentre pregavo, lo Spirito Santo mi faceva vedere un fiume in piena, però dietro le spalle, e mi faceva vedere che ci sono delle persone che hanno paura che Dio possa cambiare in maniera radicale la loro vita, magari prendendo delle strade che magari per loro hanno pensato che non sia buono, come se Dio rivoluziona la loro vita in maniera come loro non se l'aspettano, e hanno paura di questa cosa. E lo Spirito Santo mi faceva vedere questo fiume in piena e mi diceva: il fiume non verrà mai davanti, perché davanti porta solamente ad accecarti e a non farti vedere quello che Dio ha preparato. E vedevo questo fiume dietro, che lo Spirito Santo diceva: lasciati andare, lasciati trascinare da questo fiume, così i tuoi occhi da dietro possano vedere quello che Dio ha preparato per la tua vita e quello che Dio vuole fare attraverso la tua vita e nella tua vita. Lui vuole che tu osservi queste cose, che non hai paura di come Dio possa rivoluzionare la tua vita, perché sicuramente è per il tuo bene. Poi la cosa bella è che questo fiume, quando lo Spirito Santo mi faceva vedere che non verrà mai davanti, perché non solo ti acceca, ma ti porterebbe solo indietro. Mentre il fiume dello Spirito Santo è qualcosa che ti prende da dietro, che affinché i tuoi occhi siano aperti e finché lui ti possa portare oltre e più lontano, non indietro ma avanti. La sentivo forte per qualcuno, ma credo che sia un incoraggiamento anche per tutti noi. Di lasciarsi andare, perché le vie di Dio non sono le nostre. Alcune volte abbiamo paura che Dio veramente possa fare pazzie nella nostra vita, no? Più che altro la stabilità delle cose, o magari che le cose vadano nel modo come noi non ce l'aspettiamo, e questo ci fa paura. Ma chi ha veramente, chi si affida a Lui con tutto il cuore, non ha paura, nel senso, perché noi sappiamo che Dio vede oltre, che Dio vede più lontano di noi, e sicuramente quella cosa che magari noi pensiamo che per il nostro male è qualcosa che sarà solo ed esclusivamente per il nostro bene. Io sto sudando.
Gloria a Dio. Mentre Mary parlava, sentivo forte queste parole: non contrastare lo Spirito. Un fiume non si può fermare. Non cercare di fermare l'opera di Dio nella tua vita, non ce la farai. A volte siamo come dei folli, ci mettiamo in mezzo lì al fiume che scorre e pensiamo di poterlo bloccare. Se non ci lasciamo trascinare, lui ci travolgerà. Ricordate la parabola quando Gesù parlò della casa fondata sulla roccia, sulla sabbia? Dice che capitò la stessa cosa a tutte e due le case. Dice: soffiarono i venti, caddero le piogge e arrivarono le fiumane. Avete mai fatto caso che queste tre cose sono anche la spiegazione dell'opera dello Spirito Santo? Abbiamo sempre visto questo come delle cose che cercano di distruggere, di abbattere la casa. Soffiarono i venti. Lo Spirito Santo è come un vento. Caddero le piogge, lo Spirito Santo è come una pioggia. E i fiumi inondarono. Il fiume è una tipologia dello Spirito Santo. Forse Gesù non si sta soltanto riferendo alle brutte cose che abbattono la casa, ma quando siamo testardi, il vento soffia sulla nostra vita, la pioggia cade sulla nostra vita, il fiume scorre nella nostra vita e noi siamo lì a opporci al movimento dello Spirito Santo. Cosa produce questo? Devastazione. ho visto più persone devastate quando si oppongono allo Spirito Santo che quando attraversano problemi. Sembra assurdo, ma è così. Non contrastare l'opera di Dio nella tua vita. Lascia che lo Spirito Santo abbia il suo corso. Lascia che lui possa operare in maniera meravigliosa. Ti sta dicendo una cosa? Falla. Senti delle cose particolari dentro di lui per muoverti in una determinata direzione? Falla, anche se tu pensi che è una follia. Ma se è lo Spirito Santo che ti sta parlando, lui ti farà progredire. Siamo vivi stasera, sì. Alleluia. Prendiamo un attimo in Matteo al capitolo 9. Leggiamo. Ieri sera eravamo a Palermo e abbiamo condiviso qualcosa da Luca 10, però stasera vorrei prendere un pezzo di quello che abbiamo, una parte di quello che abbiamo condiviso ieri, e un po' aprirlo, anche se chiaramente non faremo molto tardi. C'è Giovanni che ha fame. Abbiamo l'insalata di riso che ci aspetta. Tanto non hai fame, io sì. Matteo 9, dai, leggiamo gli ultimi 4 versi, dal verso 35 in poi. Sono dei versi molto conosciuti, ma vorrei un pochettino aprirli stasera per poter comprendere un po' di più ciò che è scritto, ciò che deve arrivare alle nostre vite. E Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. Vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e disperse come pecore senza pastore. Allora egli disse ai suoi discepoli: la messe è veramente grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe che spinga gli operai nella sua messe. La parola messe è una parola abbastanza antica, sarebbe il campo della raccolta, no? Il luogo dove si miete il grano, in realtà, ok? Quindi il luogo dove si miete il grano, la raccolta di grano è veramente grande, ma gli operai sono veramente pochi. Quindi facciamo una cosa, preghiamo il Signore della raccolta, il Signore del campo, che spinga operai nel campo. Siete pronti stasera?
Alleluia.
Sì?
Sì.
Perché stasera io sconvolgerò i vostri anni di dottrina. In qualche minuto saranno demoliti. E non è una serata semplice per noi, però noi dobbiamo dire quello che Gesù ha detto e uscire fuori anche da delle culture evangeliche che non hanno niente a che fare con il Vangelo del Regno. Vorrei prima di tutto parlare, andiamo col pezzo pesante, ok? Già da subito, così almeno. Versetto 37. Egli disse ai suoi discepoli: la messa è veramente grande e gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messa che? Ok? Mandi, ok? Questa parola spinga nel testo greco è una parola molto particolare, una parola che viene usata in alcuni casi particolari nel Vangelo. La parola in greco è ekballo ed è una parola particolare che indica quasi violenza. Significa prendere qualcosa e lanciarla molto lontano, oppure significa prendere qualcosa e letteralmente cacciarla via. Questa parola ekballo, questa parola spingere, in realtà viene tradotta in altri brani del Vangelo quando Gesù cacciava i demoni. Cioè Gesù cacciò il demone, la parola in greco è ekballo. Quindi pensate un attimo che Gesù usa la stessa parola che viene utilizzata per cacciare i demoni, viene utilizzata per cacciare i credenti dalle comunità. In che senso? Mi spiego meglio. Noi abbiamo rinchiuso il regno di Dio all'interno delle nostre quattro mura, pensando che Dio debba agire soltanto in alcuni luoghi. E invece Gesù dice: pregate al Signore della messe che spinga operai, che li prenda e li getti molto lontano, che li letteralmente che li cacci via e li mandi nella sua messe. E una delle cose importanti, e qua andiamo un po' sul pesante, è che mai troverete, questo ve lo dico dopo, Gesù ha detto la messe è grande ma gli operai sono pochi. Gesù non ha mai detto pregate il Signore della messe che salvi la messe. Questa preghiera nelle comunità non viene mai fatta. Perché la preghiera è Signore salva le persone. Quella che noi chiamiamo intercessione e che in realtà non è scritta da nessuna parte. Ci insegnano a chiedere a Dio la salvezza delle persone. Voi non troverete un versetto nel Nuovo Testamento dove dice che bisogna pregare per la salvezza delle persone. Ve l'ho detto che era difficile. Voi non troverete un solo versetto nel Nuovo Testamento dove ci viene insegnato che dobbiamo pregare o chiedere a Dio di salvare le persone. Perché il problema non sono le persone. Qual è il problema? Gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe, non che salvi la messe, ma che mandi operai. Chi ha qualche anno in più di me o qualche anno in più nella fede già sta cercando i versetti, no? Nella memoria Matteo, Marco, Luca, Giovanni, Atti, Romani, Corinzi, Galati, Filippesi, Efesini. Non troverete un solo verso. Uno. Versetto 35. Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. Versetto 36. Vedendo le folle, ne ebbe compassione. Perché? Perché erano come erano stanche e disperse come pecore senza pastore. E vedendo le folle, lui disse ai suoi discepoli: siamo troppo pochi, dobbiamo moltiplicarci. Perché? Perché c'è bisogno di qualcun altro in più che faccia quello che si faceva nel versetto 35, insegnare nelle sinagoghe, predicare il Vangelo del Regno, guarire le persone, cacciare i demoni. Gesù guarda le folle e dice: sono troppi. Si gira verso i suoi e dice: siamo troppo pochi, dobbiamo aumentare. Quando voi scoprirete, quando voi leggete il modo di parlare di Gesù, voi scoprirete che Gesù non dà mai la colpa alla raccolta. Vi ricordate Giovanni capitolo 4? Quando Gesù incontra la donna samaritana, vi ricordate? Gesù incontra la samaritana, sappiamo tutta la storia, sarebbe bellissimo, ma non abbiamo tempo. Arrivato a un certo punto, quando la samaritana si rende conto di chi ha davanti, guardiamo insieme un attimo, tenete il segno su Matteo 9, andiamo un attimo su Giovanni 4. Versetto 27, 26. Gesù disse alla donna: io sono colui che ti parla. Stiamo parlando del Messia, del figlio di Dio, il salvatore del mondo. E in quel momento arrivarono i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno però gli disse: che vuoi o perché parli con lei. La donna allora, lasciato il suo secchio, se ne andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che io ho fatto, non sarà forse lui il Cristo? Uscirono dunque dalla città e vennero da lui. La città uscì e venne a Cristo. Versetto 31. Intanto i suoi discepoli lo pregavano dicendo: Maestro, mangia. Ma egli disse loro: io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete. I discepoli perciò si dicevano l'un l'altro: gli ha forse portato qualcuno da mangiare? E Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere l'opera sua. Non dite voi che vi sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, alzate gli occhi e mirate, guardate le campagne come già biancheggiano per la mietitura. A chi stava indicando Gesù? Stava indicando le migliaia di persone che erano uscite dalla città e stavano venendo verso di lui. I samaritani. Ok? I samaritani. Alzate gli occhi, mirate le campagne come già biancheggiano per la mietitura. Ora il mietitore riceve il premio e raccoglie frutto per la vita eterna, affinché il seminatore e il mietitore si rallegrino insieme, poiché in questo è vero il detto: l'uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandato a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete entrati nella loro fatica. Ora molti samaritani di quella città credettero in lui a motivo della parola che la donna aveva attestato. Egli mi ha detto tutte le cose che io ho fatto. Quando poi i samaritani vennero da lui, lo pregarono di restare con loro ed egli vi rimase 2 giorni e molti di più credettero a motivo della sua parola ed essi dicevano alla donna: non è più a motivo delle tue parole che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che costui è veramente il Cristo, il Salvatore del mondo. Cosa volevano fare i discepoli con i samaritani qualche giorno prima? Signore, vuoi che lo facciamo scendere il fuoco dal cielo come fece Elia? Così li distruggiamo tutti quanti? E Gesù si gira verso di loro arrabbiato, è scritto in Luca 9, dice: voi non sapete di che spirito siete, perché io, il figlio dell'uomo, non è venuto per distruggere le anime degli uomini, ma per salvarle. Il problema non sono loro, il problema siete voi. Voi li volevate uccidere, guardate invece queste campagne come già biancheggiano per la mietitura. Il problema non è la raccolta. Gesù guarda verso le folle e ne ha compassione. Un cantante guarda verso le folle e vede l'occasione di vendere CD e di avere successo. Un politico guarda le folle e vede subito il potere del voto che riceverà dalle folle se le convincerà delle sue false promesse. Gesù guarda le folle e ha compassione. Perché? Perché le vede stanche e disperse, come pecore senza pastore. Quando Gesù guarda le folle, non sta guardando semplicemente quelle che sono là. Quando Gesù guarda verso Messina, lui ha compassione di Messina. Perché? Perché vede le folle, le persone, vede le famiglie, vede i ragazzi, vede i giovani, vede le vedove, vede i separati, vede coloro che sono in un letto di ospedale. Lui ha compassione di loro perché li vede stanchi e dispersi come pecore senza pastore. Noi cosa facciamo? Noi predichiamo il Vangelo e quando qualcuno magari ci infastidisce diciamo: non diamo più le perle ai porci. Io ringrazio Dio che quando lui guarda verso le persone, lui non vede maiale, lui vede pecore. Amen. Ringrazio Dio che quando ha visto me e ha guardato verso di me, non ha visto un maiale, ha visto una pecora. Stanca e dispersa, che era stanca di religione, che non gliene fregava niente delle comunità o delle chiese dei rituali. Avevo solo bisogno che qualcuno mi annunciasse un Gesù vivo, reale, che potesse riempire il mio cuore di pace e potesse darmi un proposito e una speranza per la mia vita. Avevo 18 anni quando ho cambiato vita, quando ho creduto in Gesù. E ringrazio Dio che Lui non mi ha mai messo di lato dicendo: vabbè, questo non capisce niente, questo non vuole sapere niente del Vangelo. No, il nostro Gesù non è così, grazie a Dio. Amen? Il nostro Gesù non è così. Guardate in Ezechiele 34, guardate queste parole meravigliose che descrivono il cuore del vero pastore. Ezechiele 34, il versetto 11, dice così: poiché così dice il Signore l'Eterno, ecco io stesso andrò in cerca delle mie pecore e ne avrò cura. Alleluia. Come un pastore ha cura del suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore disperse, così io avrò cura delle mie pecore e le strapperò da tutti i luoghi dove sono state disperse in un giorno di nuvole e di dense tenebre. Le farò uscire di tra i popoli e le radunerò tra i vari paesi, le ricondurrò sul loro suolo e le pascerò sui monti di Israele, lungo i corsi d'acqua in tutti i luoghi abitati del paese. Le pascerò in buoni pascoli e il loro ovile sarà sugli alti monti di Israele. Là riposeranno in un buon ovile e pascoleranno in ricchi pascoli sui monti di Israele. Io stesso pascerò le mie pecore e le farò riposare, dice il Signore Eterno. Io cercherò la perduta, ricondurrò la smarrita, fascerò la ferita, fortificherò la malata, ma distruggerò la grassa e la forte e le pascerò con giustizia. Quanto a voi, o pecore mie, dice il Signore Eterno, ecco io giudicherò tra pecore e pecora, tra montoni e capri, eccetera, eccetera. Ed è così straordinario vedere come il Signore guarda verso le folle e non vede maiali. Lui vede pecore. E quando si gira verso i suoi discepoli, lui si sta girando verso te e me, si sta girando verso tutti coloro che magari lo conoscono un po' meglio o che pensano di conoscerlo un po' meglio, e sta dicendo loro: pregate il Signore della messe che spinga operai, perché ce n'è pochi, ce n'è pochi. E voglio andare verso la conclusione. Matteo 9, guardate un attimo di nuovo. Pregate il Signore della messe che spinga operai. Gesù guarda negli occhi Pietro, Giacomo, Giovanni, Matteo, Giuda, Simone, Bartolomeo, l'altro Giuda e tutti i dodici che aveva. Li guarda negli occhi e dice: dovete pregare che altri vengano spinti. E io penso che in quel momento Pietro, Giacomo, Giovanni cominciarono a pregare. Cominciarono a dire: Signore, noi preghiamo e chiediamo che tu mandi persone in Samaria, che tu mandi persone a Tiro e Sidone, che tu mandi persone in tutta la Decapoli, che tu mandi persone nelle parti basse della Giudea, manda qualcuno in Egitto, in Etiopia, manda qualcuno, che ne so, nell'impero romano, manda qualcuno, spingi qualcuno, convinci che qualcuno si possa lasciare convincere da te, Signore. Capitolo 10, versetto 1, subito dopo. Poi chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro autorità sopra gli spiriti immondi per scacciarli e per guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Sapete, io leggo, a volte vedo proprio il senso dell'umorismo di Dio. A volte è come se il Signore ci prendesse in giro, in senso buono, cioè come se scherzasse con noi, no? Come se ci fa credere una cosa, perché poi, sapete, un po'... ricordate in Luca 23 dove Gesù risorto, quando lui sta camminando con i discepoli di Emmaus, ve lo ricordate? La Bibbia dice che Gesù andò avanti facendo finta che se ne doveva andare. È scritto proprio così. E i due discepoli dissero: no, Signore, rimani con noi questa sera. Gesù ci fece avanti, come si suole dire. Allora Gesù si gira verso i discepoli e dice: pregate il Signore della messe che spinga operai nella messe. Beh, vieni qua, vieni. Devo fare una cosa con te. Lei fa Pietro in questo momento. Okay? Vuoi fare Pietro? Vuoi fare Pietro? Mettiti così. Metti così e fai: Signore,
Signore,
spingi operai,
spingi operai.
E il Signore cosa fa?
Spingi operai.
Spingi operai, dillo: Signore, spingi operai.
Signore, spingi operai. Che vuol dire?
Te lo spiego subito. Perché. Che Pietro pregò e chiese a Dio: Signore, spingi operai. E cosa è successo la mattina dopo? Il Signore ha spinto loro. Sai cosa significa questo? Che tu puoi essere la risposta alle tue stesse preghiere. Che tu stai aspettando che Dio lo faccia tramite qualcun altro, e invece Dio vuole farlo proprio attraverso di te, perché nessuno è migliore di essere spinto in un campo se migliore di qualcuno che prega che Dio spinga qualcuno in un campo. Perché tu, se tu stai chiedendo a Dio di spingere qualcuno nel campo, vuol dire che hai il peso, e chi meglio di chi ha il peso può essere coinvolto e spinto nel campo? Sapete cosa posso dirvi stasera? Che Dio mi ha fregato. Mi ha fregato. Corrado, chiedi al Signore che spinga operai. Signore, spingi operai. Ok, sei tu. Vai. Mi ha fregato. È quello che viene chiamato l'inganno di Dio, quello che viene chiamato l'inganno di Dio nel libro di Geremia e nel libro di Osea. Quando dice tu mi hai convinto, tu mi hai persuaso, o eterno. No? La parola persuaso viene utilizzata in Osea e in Geremia, viene utilizzata con, in questo modo, ma in realtà nel testo ebraico la parola è molto brutta. Tu mi hai ingannato, tu mi hai preso con l'inganno. Vogliamo leggere questo e terminiamo? Geremia, guardate, Geremia capitolo 20. Versetto 7, Geremia e dopo Isaia, Geremia 20, il versetto 7, tu mi hai persuaso, Eterno, e io mi sono lasciato persuadere da te, tu sei più forte di me e hai vinto. Oh, che ognuno di noi questa sera possa dire davanti a Dio, tu hai vinto nella mia vita. Se io penso a tutte le volte che avrei voluto mollare e tutte le volte che ho realizzato dicendo a Dio mi hai fregato, perché non posso mollare. Mi hai fregato perché tu sei più forte. Versetto 9, allora ho detto non lo menzionerò più, non parlerò più nel suo nome, ma la sua parola era nel mio cuore come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa, mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Tu mi hai persuaso, Eterno, e io mi sono lasciato persuadere, tu sei più forte di me e tu hai vinto. Tu mi hai compunto il cuore, mi hai fatto vedere la condizione penosa delle persone che hanno bisogno del messaggio del Vangelo, del Regno, che hanno bisogno della rivelazione della grazia, mi hai fatto vedere il loro bisogno, mi hai dato il tuo cuore, il tuo peso, la tua compassione, mi hai spinto a pregare per queste persone e a chiedere che tu possa spingere qualcuno in grado di poter fare il lavoro. E mi hai fregato. Perché una volta che tu hai messo il tuo peso nel mio cuore, non sono più stato libero di fare la mia volontà. Mi hai vinto. Mi hai conquistato, mi hai bloccato l'esistenza dal momento in cui io ti ho detto sì. Quando ho ascoltato la tua domanda, chi manderò? Chi andrà per noi? E io ho detto, eccomi, manda me. Ma non avrei mai immaginato cosa sarebbe successo nella mia vita. Dove potrei andare lontano dalla tua presenza? Se vado sopra, tu sei lì. Se vado in fondo al mare, tu sei lì. Se vado nelle caverne, e tu sei lì. Ma c'è un posto dove tu non ci sei? No. Io non solo sono in ogni posto, ma io ho fatto la mia dimora dentro di te. Ci ha fregato. Siamo rimasti incastrati dalla sua grazia, siamo rimasti bloccati dalla sua misericordia, e quando il tuo cuore, il nostro cuore, viene mescolato con il suo, non ne puoi uscire più. Perché? Perché lui è più forte.
Amen. Grazie a Dio.
perché lui è più forte, perché non è possibile, non possiamo fare a meno di lui. E anche quando vorremmo andare in un'altra direzione, io mi ricordo la testimonianza di quell'uomo che aveva avuto difficoltà, si era divorziato, era tornato a fare delle situazioni assurde, era un uomo di Dio straordinario, usato da Dio. Un giorno, attraverso brutte cose che sono successe nella sua vita, aveva perso un figlio, si era separato con la moglie, aveva avuto problemi economici, e la sua vita fu un disastro. E lui lasciò il ministero, lasciò l'opera, lasciò ogni cosa, un uomo potentemente usato da Dio. E dopo anni, mentre le persone stavano pregando per lui, lui era in un night, se la stava spassando con delle donne, arrivò una donna, si piantò lì in mezzo alla pista da ballo, lo guardò, gli puntò il dito verso gli occhi e disse: tu sei un figlio di Dio, tu sei destinato a servirlo per sempre, non puoi sfuggirti. Questa donna si girò e se ne andò via. E lui in quel momento era fatto di cocaina, era fatto di alcol, si mise in ginocchio e cominciò a gridare a Dio. Ma non per invocarlo. Disse: ma perché non mi lasci stare? Ma perché non mi lasci in pace? E da quella sera Dio cominciò a parlare di nuovo alla sua vita in maniera incredibile. Sapete cosa è successo? Quest'uomo ritornò a servire Dio in maniera incredibile e divenne molto più forte, molto più influente dell'ultima volta. E riuscì a raggiungere persone con il suo ministero in maniera impensabile e divenne un grande predicatore. Continua ad essere una realtà. Perché? Perché si rese conto che quello che Dio aveva piantato dentro di lui, neanche lui era riuscito a sradicarlo. Amen. Alleluia. Gesù guarda verso le folle,
c'è sempre speranza,
e ne ha compassione. Perché? Perché le vede disperse e stanche. Non giudichiamo mai le persone che non conosciamo, non gettiamo mai sentenze sulle persone, chiunque esse siano, perché quando Dio guarda verso di loro non vede delle capre, non vede dei maiali, non vede degli iniqui. Lui guarda le folle e le vede come pecore senza pastore, persone che hanno bisogno di un'opportunità. Amen. Persone che hanno bisogno di comprendere la grazia di Dio, e non c'è limite alla grazia di Dio.
Amen.
Alleluia. Non c'è limite. Quindi giustamente qualcuno si chiede: ma allora, se dobbiamo pregare per la salvezza delle persone, allora che dobbiamo fare? Lo scopriremo nella prossima riunione. Giusto? Facciamo così? Lo scopriremo alla prossima riunione? Come essere efficaci nel... Non è come portare le persone a Cristo il problema. Vedete, perché è stato sempre sollevato in questo modo: come possiamo portare le persone a Cristo? Il problema non è la risposta, il problema è la domanda che è fatta in maniera sbagliata. Noi non siamo chiamati a portare le persone a Cristo, noi siamo chiamati a portare Cristo alle persone. Ed è totalmente diverso. Qual è la differenza? Vieni alla prossima riunione. Alleluia. Dobbiamo pregare stasera che ognuno di noi possa essere o possa lasciarsi spingere, in qualunque modo. Noi non sappiamo come Dio fa, ma Dio può farlo in mille modi. In mille modi. Lo può fare mentre andiamo a casa di qualcuno e preghiamo, lo può fare mentre mettiamo i soldi in tasca e stiamo benedicendo qualcuno che ha più bisogno di noi, andiamo a trovare qualcuno che non può uscire di casa, magari andare a fare la spesa, comprargli qualcosa, buttargli la spazzatura. qualunque cosa. L'altro giorno mi trovavo al comune, stavo facendo il cambio di residenza e vedevo dei vecchietti, c'era un uomo era del 34, quindi quanti anni aveva? 83 anni. Del 34, sì, 83 anni. Doveva compilare un modulo e poveretto non riusciva a scrivere perché era analfabeta, quindi, e c'era il tipo del comune che, no, deve scrivere così, no, con una Z, no, no, oh, in questo, no, sono sta, ero lì, io li guardavo, sono stato lì 10 minuti a vedere questo poveretto di 84 anni, la moglie peggio di lui che non riusciva a scrivere, e quel tipo lì dall'altra parte della scrivania che faceva sentire quest'uomo di 84 anni, malato, poverino, ancora più in difficoltà. Se scusi, posso scriverglielo io? Un altro commesso mi ha detto no, lei non può farlo. E l'altro commesso ha detto tu fatti i fatti tuoi. Sì, il signore glielo può scrivere.
Facciamo prima.
Non avete idea questi uomini, questa coppia di anziani, come si sono illuminati. Ora ci vuole la marca da bollo da 16 euro. Dovevano farsi 200 metri a piedi ad andare, 200 metri a trovare. Ho detto non vi preoccupate, ci vado io a comprare. La gente non ci credevano, perché quando mi hanno dato i soldi pensavano che io me ne scappavo con i 16 euro. A volte sembra, a volte basta così poco per poi avere l'opportunità di parlare di Gesù alle persone. Così poco. A volte le persone non hanno bisogno di grandi riunioni, di grandi incontri, di grandi comunità, di grandi studi biblici. La gente non gli frega niente di studiare la dottrina. La gente ha bisogno di realizzare quelle cose pratiche, le vite stanche e affaticate, come pecore senza pastore. Poi fai tutto quello che puoi con tutto quello che hai a disposizione. In tutti i modi che puoi. Porta il regno di Dio alle persone. Amen. Alziamoci in piedi, dai. Alleluia. Grazie Spirito Santo. Grazie Spirito di Dio. Grazie. Grazie con tutto il cuore. Ci prendiamo per mano, per favore. Alleluia. Usami, Signore, per la gloria tua, per la gloria tua. Serviti di me per portare la tua luce, oh Dio. Come pane io ti do la vita mia per sfamare quelli che cercano te. Sì, lo so, rotto io sarò, perché una vita rotta usata sarà. Usami, Signore, per la gloria tua, per la gloria tua. Serviti di me per portare la tua luce, oh Dio. Come acqua io ti do la vita mia per dissetare quelli che cercano te. Sì, lo so, versato io sarò, vita versata, usata sarà. Serviti di me, versa la tua unzione in me, il tuo fuoco bruci continuamente in me. Con la tua passione, oh Dio,
gloria tua, serviti di me per portare la tua luce, oh Dio, come un sacrificio io mi dono a te nella mia totalità e semplicità. Sì, lo so, per questo io morirò, perché una vita data, usata sarà, perché una vita data, usata sarà.
Serviti di me, diglielo questa sera, con tutto il cuore. Non servono microfoni, non servono palchi, non servono riflettori, non servono folle.
Completamente tuo.
qualcuno sente di pregare, se qualcuno sente di chiedere. Alleluia. Alleluia. Padre, grazie con tutto il cuore. Grazie per questa sera, grazie per tutto quello che ci hai dato, grazie per tutto quello che ci hai detto, grazie per come hai lavorato e continua a lavorare nei nostri cuori, soprattutto nelle nostre attitudini, nelle nostre motivazioni, Padre. Grazie perché fai in modo che realmente contemplando te siamo trasformati ancora di più alla tua immagine, per l'opera del tuo spirito che lavora dentro di noi, che modella dentro di noi. Per questo ti ringraziamo con tutto il cuore, nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Dobbiamo fare la nostra offerta ora. Alleluia, facciamo la nostra offerta, non so se c'è qualcosa di preparato, già un gestino, qualcosa. Fai tu, fai tu.